Abbiamo con noi al telefono appunto Cristina, la studentessa dell'Università di Bologna, che è diventata, a suo malgrado immaginiamo, virale sui social network per il duro, ma il duro rigoroso ma corretto intervento. Siamo stati tutti, diciamo, grati, siamo stati tutti grati per le parole che ha ricordato a Romano Prodi nel corso di una recente iniziativa su Unione Europea e Globalizzazione all'Università di Bologna. Insomma, un intervento che ha ricordato le responsabilità di Romano Prodi rispetto alla situazione in cui viviamo oggi. Hai introdotto il tuo discorso presentandoti come generazione Erasmus, una favola, e poi ha ricordato al presidente Prodi, all'ex presidente Prodi, come lui sia stato fra gli artefici della svendita del futuro di tante generazioni, a partire dalla mia. Io sono un po' più grande di te, insomma, intorno ai 40 anni, ma io pure sono stato coinvolto a pieno titolo in questa inesorabile svendita del futuro e delle possibilità, delle speranze di noi che siamo appunto cresciuti e diventati adulti, o lo state diventando voi in Italia. Insomma, hai fatto notare che la tua generazione, Cristina, si affaccia a un mondo del lavoro devastato da anni di politiche neoliberali sostenute e permesse proprio con la costruzione di quel soggetto politico che è l'Unione Europea. Insomma, la prima domanda che vorrei farti è: che ruolo pensi giochi nel sistema formativo e quello universitario nella realizzazione del progetto di precarizzazione e indebolimento della forza lavoro?
Beh, allora, direi che sicuramente il ruolo dell'università, ma da sempre, cioè non è una cosa che ci sorprende, è storicamente determinata, quindi il compito dell'università molto spesso è quello di svolgere il ruolo di comunicare un'ideologia e riprodurre poi coloro che la riprodurranno nel momento in cui diventeranno classe dirigente. Questo si vede specificatamente nella facoltà di economia, nella quale io studio, nella quale fondamentalmente l'unico pensiero economico che si studia è quello dell'economia neoliberista, neoclassica, così definita. E fondamentalmente noi, per questo motivo, poi è nata la nostra associazione, cioè la nostra idea era quella di avere la necessità di aprire a questa conoscenza e quindi ribaltare l'idea di università non come uno spazio in cui si riproduce il reale, ma uno spazio in cui si possa cambiare la realtà e si possa innovare anche da un certo punto di vista. Quindi fondamentalmente quello dell'università è strettamente legato con quello del lavoro. Fin da giovani noi veniamo educati a competere, a essere individualisti, a non avere un pensiero critico, non avere capacità di esprimere un pensiero critico, ma semplicemente ripetere ciò che ci viene insegnato. Quindi sì, fondamentalmente l'università è il primo, la scuola in generale, sin dall'inizio, anche la scelta di poi chi andrà a fare l'università, perché comunque va detto che ad oggi l'università ce l'hanno in pochi, privilegiati, e comunque che già rappresentano quell'elite, o comunque figli di quell'elite. E quindi tutto il sistema scolastico è un sistema che riproduce poi il sistema lavorativo in cui ci troviamo.
E tra l'altro proprio la tua università, l'Ateneo di Bologna, è uno di quelli che si sono resi più protagonisti e visibili rispetto a politiche, possiamo dirlo, di repressione a chi cerca un po' di opporsi anche a elementi visibili estetici che segnano un po' questo percorso di elitarizzazione dell'università, no? Ci sembra, correggimi se sbaglio, che il rettore stesso si è rivendicato la scelta di far entrare i corpi di polizia antisommossa all'interno di una biblioteca recentemente. Quindi, insomma, c'entra anche questo aspetto con quanto stiamo dicendo e con quanto tu hai ricordato a Romano Prodi?
Beh, c'entra nel momento in cui si impedisce di fatto agli studenti di partecipare in modo attivo alla vita dell'università. Cioè, io adesso tra poco ho un appuntamento con il vicario per poter parlare del fatto che noi ci vengono negati gli spazi per fare un'assemblea. All'interno del regolamento dell'Università di Bologna gli studenti non possono riunirsi per fare assemblee, fondamentalmente. E questo è un problema, perché significa che lo studente vive l'università semplicemente per fare esami, studiare, andare a lezione, ma non effettivamente per creare quella comunità, per conoscere l'altro, per crescere personalmente. Quindi diciamo che poi la polizia all'interno dell'università, in tenuta antisommossa, è stato proprio il massimo, e mi auguro e spero che venga condannato da chiunque e magari che qualcuno prenda dei provvedimenti al riguardo. Però comunque va detto che non è, cioè quello è un caso, quello è stato al momento più plateale, però diciamo che noi quotidianamente viviamo questa situazione in cui lo stente all'interno dell'università non vale niente fondamentalmente, molto poco, ecco, mettiamola così.
Negli ultimi anni il Partito Democratico, di cui anche lo stesso Prodi è stato insomma uno dei sostenitori no? nella sua formazione, anche se ultimamente l'ha un po' criticato, poi però è intervenuto di nuovo a sostenere la necessità della non scissione in questa diciamo ridicola pantomima che è stata messa in atto in questi ultimi tempi. Comunque il PD da un lato e i suoi ministri dall'altro hanno iniziato a parlare della necessità di potenziare pochi poli di eccellenza per la ricerca capaci di interagire con le imprese, i quali raccolgono su di sé gli ormai pochi fondi pubblici disponibili. È chiaro che questa non può essere la scelta da perseguire, soprattutto in anni in cui le stesse imprese procedono con tagli lineari rispetto ai propri lavoratori e dall'altro canto le università si trasformano in parcheggi per perfetti candidati alle liste di disoccupazione. Ecco, insomma, la follia di questa politica è evidente, forse soltanto non è evidente solo a chi la propone, no? Da questo punto di vista c'entra molto quanto è stato costruito negli anni scorsi da personaggi come Romano Prodi per arrivare a questo tipo di risultati, a questa visione dell'istruzione pubblica.
Ma fondamentalmente il mio concetto sulla generazione Erasmus non era contro l'Erasmus, cioè nel senso,
certo, è ovvio questo.
No, però adesso le dico, cioè nel senso, chi partecipa all'Erasmus veramente è l'1% degli studenti universitari, cioè qual è l'educazione che oggi si fa? Una piccola parte della popolazione o comunque degli studenti riesce ad accedere a grandissime possibilità, perché oggettivamente è vero, io pure l'ho fatto, andare all'estero, parlare quattro lingue, avere la possibilità di conoscere e di viaggiare, ma perché l'ho potuto fare? Perché avevo alle spalle una famiglia che mi ha permesso, perché figuriamoci, il contributo Erasmus quanto copre? Un terzo del costo. Quindi qual è l'idea? È sempre di più sarà così nel momento in cui il lavoro cambia in continuazione e ci sarà capacità di innovarsi, eccetera. La differenza si creerà tra coloro che sono educati e coloro che non hanno l'educazione e questo creerà sempre di più una divisione sempre più netta, che non è una questione di redistribuzione, perché poi comunque Prodi ha detto il problema è la redistribuzione, ma non è solo un problema di redistribuzione, qui si sta parlando che stiamo creando due binari, coloro che sono ricchi, che hanno grandi capacità, che hanno grandi conoscenze, ma non per meriti, perché io non ho avuto nessun merito a nascere nella famiglia in cui sono nata e sono potuta andare a fare l'Erasmus, cioè, certo. Perché fondamentalmente sono stata fortunata, e coloro che invece non hanno avuto la mia fortuna e quindi sono tagliati fuori dall'educazione, perché comunque ricordiamoci che le tasse all'interno dell'università continuano ad aumentare, i libri continuano ad aumentare, i servizi continuano ad aumentare, cioè noi qui abbiamo anche problemi con la mensa, insomma abbiamo tutta una serie di problematiche che dividono nettamente la popolazione. Questo è evidente, nord e sud ormai stanno raggiungendo dei livelli di sviluppo completamente diversi, cioè non sembra neanche che siamo nello stesso paese, e il fatto che si vada a valorizzare l'università del sud è anche questo un messaggio, comunque quelli del sud ce ne devono andare a nord, quelli del nord ce ne devono andare fuori, cioè tutto un'idea di creare appunto una divisione tra coloro che possono e coloro che non possono, che non è legata al merito, perché comunque le università del sud hanno grandissimi professori, hanno grandissime capacità e hanno grandissimi anche studenti, quindi
no, certo,
non è legato al merito.
Come tu dici è evidente, insomma, a chi non volesse strumentalizzare il tuo intervento, che tu non eri contro il concetto di Erasmus, il concetto di condivisione, di, no, di esperienza all'estero, esatto. Ma e le modalità con cui viene gestito, che sono elitaristiche, così come l'università che è stata disegnata negli anni, no? È evidente, anche se poi Romano Prodi ha provato un po', ma adesso ci arriviamo anche come ha risposto lui. Una tua considerazione, insomma, emigrare, andare all'estero tendenzialmente per fare il lavapiatti o per inserirsi in una lotta all'ultimo sangue per i pochi posti al sole disponibili, no? Addirittura pensando al suicidio in caso di sconfitta, è un po' provocatoria la mia affermazione, però insomma la vicenda del ragazzo di Udine questo anche ha raccontato. Da un certo punto di vista, e questa non è chiaramente una via sostenibile per il futuro, però la tua generazione, insomma, ma non soltanto la tua, no? È abbastanza ampio lo spettro di chi sembra essersi un po' assegnato. Noi siamo profondamente convinti che l'unica speranza è la lotta, no? Nel caso degli studenti è quella di uscire dalle aule e connettersi con le varie istanze di lotta che stanno attraversando e stanno incrementandosi, ad esempio nelle periferie, nelle classi subalterne. Naturalmente questo però comporta un cambio di paradigma, di approccio rispetto a una cultura possiamo dire, definirla rivista che spesso molti studenti coltivano fra i banchi. Condividi questo approccio o non sei d'accordo?
No, io sono d'accordo, infatti questo è quello che noi facciamo, cioè nel senso io su Facebook non ho neanche risposto a tutte le provocazioni o anche i messaggi, perché io sono una delle persone che fa assemblea quotidianamente all'interno della mia scuola, all'interno anche al di fuori della scuola, che parla con gli studenti, e questo è la politica, cioè è inutile che ci raccontiamo balle, cioè uno può pubblicare una cosa su Facebook e dire brava, complimenti, però alla fine devi scendere in strada e devi andare a vedere veramente qual è la situazione attuale. Quindi noi, io personalmente, ma noi come associazione ma anche come collettivo, lo facciamo quotidianamente all'interno della nostra scuola, ci confrontiamo con professori e studenti, e purtroppo sì, devo dire che ci sono molti studenti, ma io un po' li scuso anche, perché comunque sono sempre stati educati con questa idea del uno su mille ce la fa, e quindi quell'uno devo essere io, capito? Quindi diventa un azzannarsi a vicenda, la gente che si passa gli appunti sbagliati, che fa le infamate, cioè è proprio un livello anche molto basso.
Tremendo, tremendo. Questa cosa
e
che...
quindi sì, l'idea migliore è quella di organizzarsi, cioè uscire, e per questo secondo me il problema dell'associazione, cioè il problema di associarsi è fondamentale. Nel momento in cui tu conosci l'altro, condividi con l'altro, capisci anche le idee dell'altro, diventi un suo compagno, se mi può passare la parola.
Cioè, ma figurati, te la passiamo e molto quindi... volentieri, guarda.
E quindi nel momento in cui bisogna andare a protestare non è più il tuo nemico, ma è il tuo compagno, insieme a lui puoi fare cambiamenti, ecco.
Un'ultima domanda, no? Romano Prodi ha cercato di delegittimare le tue considerazioni tacciandoti di nazionalismo, di sostenitrice delle frontiere, tutte cose che non avevano assolutamente nulla a che fare con quanto tu stavi dicendo, con la posizione da te espressa. Però questo è un po', a noi sembra, essere l'effetto di una sorta di vuoto, di analisi, di critica sinistra sui temi ad esempio della globalizzazione, questa globalizzazione in salsa europea portata avanti proprio dall'Unione Europea. Il 25 marzo qui a Roma c'è un'occasione, insomma una manifestazione in occasione del 60° anniversario della stipula dei trattati fondativi della Comunità Economica Europea, è un'occasione per iniziare forse a dare corpo anche in questo paese a un'ipotesi di sinistra in rottura con la subalternità culturale verso il PD e gli artefici del progetto dell'Unione Europea, tra cui ad esempio Romano Prodi, tutte cose che, come tu stessi hai ricordato, non potevano che determinare drammatiche conseguenze, infatti oggi questo è avvenuto. Ritieni che sia possibile, abbia senso appunto partecipare e insistere a iniziative come quella del 25, no, per tentare di scardinare questo approccio che l'Unione Europea, ormai evidentemente neoliberista, sta portando avanti?
Allora, prima di manifestare, io sono d'accordo sulla manifestazione, ma bisogna capire bene quali sono stati i problemi. Per questo io ho chiesto, il mio attacco non era Prodi, cioè nel senso non è che tutta colpa di Prodi, la situazione attuale in cui ci ritroviamo, certo. Quindi insomma farlo diventare il colpevole più grande.
Lui ha dato un bel contributo, possiamo dire che contributo è stato di qualità.
E soprattutto perché comunque era di sinistra, quindi comunque certo. Ipoteticamente avrebbe dovuto rappresentare un'altra posizione, però vabbè. Cioè, noi abbiamo vissuto per 20 anni l'applicazione di politiche neoliberiste che hanno portato alla situazione attuale, che fondamentalmente vanno comprese, vanno condannate, e poi si potrà dire cerchiamo una soluzione. Per questo per me il mio intervento era riferito al adesso che lei è fuori dalla politica, quindi non è più necessario che faccia il ruolo del politico, ammetta comunque che quelle politiche sono state un errore, in modo tale che noi possiamo superarle e pensare ad andare avanti. Purtroppo il panorama di sinistra di oggi offre l'idea della globalizzazione, quanto è bella, quanto è bello io posso viaggiare, quanto è bello un amico francese, un amico spagnolo, però anche in questo caso, cioè le frontiere chi le può passare? Cioè, noi siamo comunque con le frontiere chiuse, curiosissime nei confronti dei rifugiati, e alcuni muoiono nel passaggio, e poi invece i capitali possono girare liberamente da una parte all'altra, e senza padroni e senza dover neanche pagare le imposte. Cioè, si vive una situazione di globalizzazione che anche in questo caso la globalizzazione è solo di qualcuno che si vive tutti i benefici e altri che invece no, e soprattutto il ruolo dello Stato oggi non può essere ah vabbè non è un mio problema, devo ridurre il debito, anzi abbiamo fatto fin troppa spesa. Cioè deve essere un ruolo dello Stato attivo che comunque cerca di calmierare questa situazione, ma perché le frontiere non frontiere è una situazione che poi se ne va a parlare oltre, però sì, io sono per scendere in piazza il 25, scenderò finalmente, perché sono di Roma, quindi salirò e scenderò.
Scenderai. Ma così mai ci vieni a trovare in redazione, se vuoi, se hai un po' di tempo.
Vai, mi vengo a trovare.
Senti, un'ultima battuta, insomma, hai parlato della tua attività all'interno di un'associazione, forse è giusto anche parlare del collettivo che a nome del quale anche sei intervenuta nei confronti di Romano Prodi.
Allora, diciamo che non sono intervenuta a nome del collettivo, ma comunque il mio intervento è un intervento personale. Comunque noi abbiamo due anime, abbiamo un'associazione che è Rethinking Economics Bologna, che è un'associazione a livello nazionale che appunto si batte per introdurre un pluralismo all'interno dell'educazione economica, cioè quindi fondamentalmente più...
Perché tu sei studentessa di economia, non l'abbiamo forse detto, ricordiamolo, sei una studentessa magistrale di economia.
E quindi si batte appunto dal punto di vista teorico e anche dal punto di vista politico sull'introduzione del pluralismo. Poi c'è il collettivo di economia, che invece è quello che si occupa più di mettere in pratica l'approccio teorico che noi abbiamo elaborato nel corso del tempo da un punto di vista più politico, ecco. Quindi sì, insomma, c'è un po' di vigore in economia.
Beh, meno male, meno male. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, Cristina, e ti ringraziamo anche per quell'intervento che hai fatto. Veramente hai parlato a nome di tantissime persone e per questo, insomma, te ne siamo grati. Grazie e buon lavoro. Sì.